Ave Maria, continuiamo le nostre catechesi. Nella precedente puntata ci siamo soffermati sul settimo articolo del simbolo apostolico, che recita così: Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. In quella catechesi ci siamo soffermati sul giudizio universale che Gesù Cristo terrà alla fine dei tempi. Oggi ci soffermiamo sulla morte, sul giudizio particolare. Che cos'è la morte? La morte fisica, o anche detta morte naturale, è la separazione dell'anima dal corpo. Infatti due sono le sostanze che formano un uomo, una materiale, il corpo, l'altra spirituale, l'anima. Ora, la sostanza materiale, cioè il corpo, non dura a lungo. Quando essa è invecchiata, oppure quando su di essa agisce violentemente una malattia acuta, per cui l'anima non può più servirsi del corpo come suo strumento, allora lo abbandona, come uno fugge da una casa che cade in rovina. Ecco la morte fisica o morte naturale. La morte ripugna alla natura. Sebbene la separazione dell'anima e del corpo si dica morte naturale, in un altro senso si può dire un fatto contro natura. Infatti l'uomo fu creato da Dio composto di anima e di corpo, e tale deve essere perché sia un uomo vero e perfetto. L'anima da sola non è l'uomo, come non è l'uomo il solo corpo, ossia un cadavere. L'uomo dunque è il composto dell'anima e del corpo, e per questo l'anima tende a questa congiunzione. E finché essa non è separata dal corpo, è sempre come un esule fuori di casa sua, di cui si spiega l'attaccamento naturale che tutti sentono alla vita e l'orrore che tutti provano in faccia alla morte. La morte è l'effetto del peccato. Dio, ci dice la Sacra Scrittura, aveva creato l'uomo per l'incorruzione, libro della Sapienza 2:23. Deus creavit hominem in exterminabilem. Cioè Dio aveva dato all'uomo innocente il dono dell'immortalità, a condizione che egli si mantenesse nell'innocenza. Ma poiché il primo uomo peccò, ecco che comparve la morte sulla terra. Ci dice San Paolo nella lettera Romani, per un solo uomo entrò il peccato nel mondo e col peccato la morte. Tu sei polvere e in polvere ritornerai. Queste furono le parole pronunciate da Dio su Adamo ribelle, e come piombarono sul capo di lui, piombano tuttora sul nostro, e ci dicono che in noi tutti è il germe di morte, frutto del peccato di Adamo. Quali sono le proprietà della morte? Anzitutto essa è certa per tutti. Dice la lettera agli ebrei, è stabilito che gli uomini muoiano una sola volta. Non ci fu mai al mondo nessuno che abbia pensato, abbia creduto di non dover morire, se non qualche pazzo. È una verità che tutti vedono e si muore una sola volta. In quanto la morte è una pena, poco importerebbe il morire una sola volta anziché due o più volte, ma in quanto essa decide dell'eternità, è una condizione terribile, perché chi la sbaglia facendo una cattiva morte non può più rimediarvi in eterno. Secondo, la morte è incerta quanto all'ora e al luogo e al modo in cui essa avverrà. Noi ignoriamo queste circostanze. Se Dio le rivelò a qualcuno lungo la storia, pensiamo a qualche santo, si tratta di rare eccezioni. Lo Spirito Santo ci ha detto che la morte verrà come un ladro di notte. Prima lettera ai Tessalonicesi. Sicut fur in nocte, ita veniet. Conviene quindi praticare la raccomandazione che ci fa Gesù Cristo stesso. Siate pronti, state preparati, perché in quell'ora che meno ve l'aspettate, verrà il Figlio dell'uomo. Ancora, la morte si avvicina di giorno in giorno per tutti. Ogni giorno che passa è un giorno in meno che abbiamo di vita, ogni ora che batte l'orologio è un'ora che si avvicina alla morte. Questo ci deve far riflettere alla preziosità del tempo che rapidamente ci si sottrae. Ancora, la morte rende tutti uguali, essa entra risoluta tanto nel palazzo del ricco quanto nella reggia del sovrano come nel tugurio del povero. non rispetta nessuno e nessuno le resiste. E dopo che essa ha dato il colpo di falce, riduce tanto i potenti quanto i miserabili a putredine e a poche ossa e poi infine a un pugno di polvere. Ancora, la morte determina l'eternità. L'abbiamo già detto, è questa la proprietà più terribile della morte. Dove si alloggia la prima notte, dice un detto popolare, ivi si rimane. È una verità da cui ci ammonisce anche lo Spirito Santo. In quella parte dove cade l'albero reciso, ivi resta. Quando l'uomo ha dato l'ultimo respiro, non si può più cambiare la sua sorte. Pensiero terribile che deve stimolare anche i buoni a domandare continuamente a Dio la grazia della perseveranza finale di morire bene. E difatti la Chiesa ce lo fa chiedere continuamente, incessantemente, con l'Ave Maria. In ogni Ave Maria, prega per noi adesso e soprattutto nell'ora della nostra morte, quando si deciderà il nostro destino eterno. Il giudizio particolare. Dopo la morte, l'anima umana che è immortale comparirà davanti a Dio per essere giudicata secondo le sue opere. Questo giudizio, in cui la creatura umana si trova davanti al suo creatore, il servo dinanzi al suo padrone, si chiama particolare proprio perché ha luogo tra Dio e l'anima di ciascun uomo, senza testimoni. In questo si distingue appunto dal giudizio universale di cui abbiamo parlato nella precedente puntata, che invece sarà fatto in vista di tutto il genere umano, di tutti gli uomini che erano, che sono e che saranno. Dall'esito di questo giudizio, questo particolare, dipende la felicità o l'infelicità eterna dell'anima. La sentenza di premio o di pena che sarà pronunciata sarà immutabile. Quindi il giudizio universale che Dio farà alla fine dei tempi non farà che confermare questo giudizio particolare. Che ci sarà questo giudizio particolare è un articolo di fede indubitato. La lettera agli ebrei dice è stabilito che gli uomini muoiano, dopodiché c'è il giudizio. E altrove San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi afferma, noi tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Gesù Cristo, affinché ciascuno abbia quel che gli è dovuto, secondo ciò che ha fatto, in bene o in male. Quando e dove sarà fatto il giudizio particolare? Subito, appena l'anima è uscita dal corpo. Poiché essa non deve restare senza destino, ma bisogna che le sia assegnato il suo posto nell'eternità. E sarà fatto il giudizio nel luogo stesso in cui l'anima è spirata, poiché Dio è dappertutto e non ha bisogno di una sala del tribunale. Perciò, come osserva Sant'Alfonso, nel momento che qualcuno è morto, invece di dire è spirato, si dovrebbe dire con verità, l'anima del defunto è ora dinanzi al giudizio di Dio. Chi è il giudice? È Gesù Cristo, come afferma San Paolo sempre nella seconda lettera ai Corinzi, ante tribunal Christi, davanti al tribunale di Cristo. Nel Vangelo è detto e ripetuto che Dio Padre diede a Gesù Cristo, come uomo, l'incarico di giudicare. Ed è giusto che egli che fu nella sua passione iniquamente giudicato dagli uomini, giudica a sua volta gli uomini e che essendo il Redentore, richieda da essi quale conto abbiano fatto della redenzione. Questo giudice è infinitamente sapiente, perché conosce tutte le colpe degli uomini, penetra anche i pensieri più occulti e nulla gli è nascosto. È infinitamente giusto perché il suo giudizio è imparziale, è fatto secondo le opere di ciascuno. E è infallibile, in modo che non può accadere alcun sbaglio nella sentenza pronunciata. Questo giudice è severissimo perché giudicherà tutte le azioni una ad una e anche le cose più piccole, perfino le parole oziose, come dice anche il Vangelo, secondo Matteo, il capitolo 12, 36. Omne verbum oziosum, quod locuti fuerint homines, redent rationem Deo in die iudici. Di ogni parola oziosa che sarà stata pronunciata dagli uomini, si dovrà rendere conto davanti al giudizio di Dio. Davanti a un tale giudizio si troverà l'anima tutta sola, accompagnata soltanto dalle sue opere che porta con sé. La materia dell'esame, di che cosa sarà giudicata ciascuna anima nel giudizio particolare? Dei pensieri, parole, opere e omissioni di tutta la vita si intende nella misura in cui ha preso parte la conoscenza e la volontà. Si farà l'esame sul numero e sulla qualità dei peccati commessi contro la legge di Dio e della Chiesa e contro i doveri del proprio Stato. Si farà il giudizio anche delle opere buone e si esaminerà se queste furono compiute con retta o con cattiva intenzione. Saranno giudicati i peccati che ciascuno avrà fatto commettere anche agli altri con consigli, cattivi esempi, lusinghe, negligenze. Come pure sarà giudicato ogni abuso fatto delle grazie e delle ispirazioni di Dio. Questa sarà la materia dell'esame nel giudizio particolare. Il modo in cui sarà fatto il giudizio. Nel giudizio particolare che farà Gesù Cristo non occorrono né discussioni, né interrogazioni, né risposte, né accuse, né difese come nei tribunali umani. Niente di tutto questo. Davanti al giudice che tutto sa, queste cose non sono necessarie. Sant'Agostino è di parere che Dio illuminerà l'anima con un raggio della sua luce, sicché quella conosca pienamente la sua vita e il suo stato. Perciò la durata del giudizio sarà in un istante, come dice San Paolo, in ictu oculi, cioè in un batter di ciglio, in un batter d'occhio. La sentenza è inappellabile. Al giudizio seguirà la sentenza che avrà immediata esecuzione. Tale sentenza, essendo infallibile, sarà anche inappellabile. Ecco, ai condannati della giustizia umana è data la facoltà di appellarsi a un altro giudice, il quale rivedendo la sentenza può ancora riformarla. Oppure si può chiedere, far ricorso alla grazia sovrana, almeno un tempo così si faceva. Ma non sarà così dopo la sentenza pronunciata da Gesù Cristo, una volta data e definitiva, irreformabile e senza alcun appello. La destinazione delle anime dopo il giudizio particolare. Dopo il giudizio particolare, ciascun'anima va nel luogo che le è dovuto. Se l'anima è giusta e in grazia di Dio e senza alcun debito di pena va in paradiso, dove sarà beata per sempre, se si trova in grazia ma è macchiata da peccati veniali o le rimane ancora qualche debito di pena da scontare, va in purgatorio, dove starà finché del tutto purificata sia degna della visione beatifica di Dio, se poi è rea di colpa grave, è trascinata nell'eterno supplizio dell'inferno. Di questi tre regni dell'altra vita, poi faremo delle catechesi a parte quando giungeremo al 12° articolo del simbolo apostolico che parla della vita eterna. Conclusione pratica, deplorando la grande cecità di tanti cristiani che vivono come se non dovessero mai rendere a conto Dio delle loro azioni, ricordiamoci spesso del giudizio di Dio. E questo pensiero ci sia di stimolo a operare la nostra salvezza con timore e tremore, cosicché vivendo santamente possiamo sempre trovarci pronti a comparire davanti al tribunale di Dio. Fatti ed esempi. San Giovanni Climaco racconta di aver visitato un monastero di penitenti. Così scrive. Ne vidi di quelli già vecchi che praticavano austerità inaudite. Oltre al macerarsi con digiuni e lunghe preghiere, alcuni passavano le intere notti ritti in piedi, esposti alle intemperie. Altri lavoravano inginocchiati in continue lacrime. Ora questi vecchi, incanutiti nelle penitenze, tremavano all'avvicinarsi della morte. E quando qualcuno di essi si trovava agli estremi, gli altri, ridotti ormai a scheletri viventi, lo confortavano dicendo: «Coraggio, fratello! Le vostre penitenze e le vostre lacrime avranno certo placato il divino giudice e vi avranno meritato il perdono dei vostri peccati». Baldassarre. L'empio re di Babilonia, Baldassarre, una notte si trovava nella gioia di un convito, circondato dai grandi della corte, beveva nei vasi d'oro che Nabucodonosor, suo padre, aveva rubato al Tempio di Gerusalemme, i vasi sacri del Tempio. Ora, mentre tutti i commensali andavano a gara nel profanare i vasi sacri, lodare i falsi dei d'oro, d'argento, di ferro, di legno, di pietra, ecco improvvisamente apparire una mano d'uomo che scriveva dirimpetto al candeliere sul muro della sala queste misteriose parole: Mene, Tekel, Peres. Il re, alla vista di quella mano, si tramutò nella faccia ed ebbe un fremito convulso di tutte le membra per lo spavento, tanto che le sue ginocchia battevano l'una contro l'altra. Alle grida che egli mandò, corse in suo aiuto tutta la corte, ma nessuno fu capace di calmarlo. Le misteriose parole, interpretate dal profeta Daniele, erano il suo giudizio e la sua condanna. Infatti quella notte stessa Ciro, re dei Persiani, entrò in Babilonia e Baldassare venne ucciso. Lo scellerato principe non aveva visto che una mano come di uomo che scriveva la sua sentenza. Che sarà quando il peccatore vedrà la faccia del divin giudice che lo condannerà? La metamorfosi di un giovane. Sulpizio Severo, nelle vite dei padri, ricorda il repentino cambiamento di vita di un giovane. Questi, vedendo il pericolo di perdere l'anima, pensando al giudizio particolare, mosso dalla grazia, abbracciò la vita monastica. Questo passo gli fu fortemente contrastato dalla madre, che non voleva che partisse per il monastero. Ma il giovane riuscì a superare ogni ostacolo opponendo questa ragione: voglio a ogni costo assicurarmi la vita eterna. Per sua sventura, però, nella vita religiosa dimenticò presto i suoi propositi e cadde in un grande rilassamento. In quel tempo gli morì la madre. Poiché egli pregava per lei, ebbe un segno, un sogno o una visione, che gli mise addosso un salutare spavento. Gli parve di trovarsi al tribunale di Dio come reo, in atteso della sentenza. E nel momento stesso scorse la madre che, stupefatta, gli rivolgeva queste parole: Come? Anche tu tra i reprobi? A queste parole il giovane rimase muto e pieno di confusione. Risvegliatosi tutto atterrito, approfittò di quell'avviso del cielo e a un tratto si mutò in un penitente così fervoroso da far meravigliare tutti i confratelli. E quando questi lo esortavano a moderarsi nelle eccessive penitenze, rispondeva: Faccio troppo poco per rendermi propizio al divino giudice. Come sosterrò io quel momento in cui gli comparirò davanti? Siamo giunti all'ottavo articolo del simbolo apostolico che recita così: Credo nello Spirito Santo. Già nelle prime lezioni ci siamo soffermati sul fatto che noi crediamo in un solo Dio in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel primo articolo ci siamo soffermati sulla figura del Padre e sugli articoli seguenti sulla figura del Figlio, prima visto in quanto Dio, poi in quanto uomo Dio, che si è incarnato. Ha patito, è morto, è risorto, è asceso al cielo e un giorno tornerà a giudicare tutti gli uomini. Ora ci soffermeremo sulla terza persona della Santissima Trinità, cioè lo Spirito Santo. Con questo articolo comincia la parte del simbolo apostolico che riguarda la fondazione della Chiesa Cattolica e i grandi beni che da essa a noi derivano. Su questo articolo ottavo del simbolo apostolico faremo due catechesi. Nella prima vedremo chi è lo Spirito Santo in se stesso e nella seconda quello che egli è in rapporto con chi è lo Spirito Santo. San Paolo, trovandosi una volta con alcuni discepoli di Efeso che avevano ricevuto il battesimo da San Giovanni Battista, domandò loro se avevano già ricevuto lo Spirito Santo. E quelli, sorpresi e confusi a una simile domanda, avevano risposto: Nessuno ci ha mai parlato dello Spirito Santo. Noi non sappiamo neppure che vi sia uno Spirito Santo. Non ci sarà anche tra i cristiani chi ignora chi sia lo Spirito Santo? Non sapere questo vuol dire ignorare il mistero della Santissima Trinità, la cui cognizione è di necessità assoluta per avere la vita eterna. Ecco allora ciò che dobbiamo conoscere, sapere, credere dello Spirito Santo. Anzitutto che egli è la terza persona della Santissima Trinità. Questa verità è espressa nel segno di croce che noi usiamo fare, come anche nella lode particolare usata dalla Chiesa. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come alla prima persona della Santissima Trinità conviene il nome di Padre e alla seconda il nome di Figlio, così la terza si distingue col nome di Spirito Santo. Perché il nome di Spirito Santo? È vero che questo nome si può dare giustamente anche alle prime due persone della Santissima Trinità, perché essendo tutte e tre un solo Dio, che è per essenza uno Spirito Santissimo, il nome di Spirito Santo si conviene anche alle altre due. Tuttavia noi usiamo questo nome comune per esprimere in modo particolare la terza persona della Santissima Trinità. Ed ecco il motivo. Siccome noi non sappiamo parlare di Dio se non conforme a ciò che vediamo nelle creature, così la prima persona che genera una sostanza viva e simile a sé la chiamiamo Padre, la seconda che è generata la chiamiamo Figlio e la terza che non è generata né creata né fatta ma spirata, poiché non abbiamo alcun nome proprio da darle, la chiamiamo Spirito Santo, appunto perché procede per spirazione dal Padre e dal Figlio. La seconda verità che noi dobbiamo credere intorno alla persona dello Spirito Santo è che egli procede dal Padre e dal Figlio. Procedere significa ripetere la propria origine da qualcuno. Onde procedere dal Padre e dal Figlio vuol dire ripetere la propria origine da queste due persone. E in questo consiste la distinzione della terza persona della Santissima Trinità dalle altre due. Abbiamo visto già come ciò che distingue la prima persona è che essa non è generata né procede da alcuno, ma genera ab eterno il Figlio. Ciò che distingue la seconda persona della Santissima Trinità è che essa procede dal Padre in quanto è generata da Lui. E ciò che distingue dunque la terza persona è che essa procede dal Padre e dal Figlio. Per questo nel simbolo che usiamo nella messa, quello niceno-costantinopolitano, per per maggior chiarezza ci dice dello Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio, qui ex Padre, Filioque procedit. In che modo procede lo Spirito Santo dal Padre e dal Figlio? Lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio per via di ispirazione, di amore, di volontà. Siccome il Padre, conoscendo ab eterno se stesso e le sue infinite perfezioni, con questa cognizione genera il Figlio, così il Padre e il Figlio, amandosi ab eterno l'un l'altro, con questo vicendevole amore ispirano ab eterno lo Spirito Santo. Quindi come il Figlio è generato dal Padre per via di intelletto, così lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio per via di volontà, di amore. Come il Figlio è la cognizione sostanziale che di sé ha il Padre, e quindi è una persona sussistente distinta da Lui, così lo Spirito Santo è l'amore sostanziale del Padre e del Figlio, e quindi una persona sussistente distinta dalle altre due. La differenza dunque che c'è tra il Figlio e lo Spirito Santo è questa, che il Figlio procede dal Padre in modo da essere anche generato. Lo Spirito Santo procede semplicemente dall'uno e dall'altro per un'operazione che non ha alcuna analogia sulla terra e che noi chiamiamo appunto spirazione. La terza verità che dobbiamo sapere sullo Spirito Santo è che egli è in tutto e per tutto uguale al Padre e al Figlio, in quanto egli ha la stessa essenza divina. È unico Dio col Padre e col Figlio, è distinto da loro solo per la personalità. Quindi, benché nominato per terza persona, lo Spirito Santo non è per questo minore alle altre due, né da essa dipendente, ma eterno, infinito, onnipotente, creatore e Signore di tutte le cose, come il Padre e il Figlio. Questa è una verità che dobbiamo credere, ed è professata dalla Chiesa col versetto Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, formula che fu usata fin dai tempi apostolici. Il Concilio di Nicea vi aggiunse la seconda parte, come era nel principio e ora e sempre e nei secoli dei secoli, per opporsi all'eresia degli ariani che negavano l'eternità e la divinità del Figlio di Dio. Con questo versetto la Chiesa ci insegna anche che lo Spirito Santo è Dio come il Padre e il Figlio e quindi dobbiamo tributare una lode uguale alle tre divine persone. La stessa verità è espressa più chiaramente nel simbolo niceno-costantinopolitano, che è quello che recitiamo ogni domenica in chiesa, nella messa, con queste parole: Qui cum Patret Filio simul adoratoret cum glorificatur. Che con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato. Le manifestazioni dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, che si è manifestato già nella creazione del mondo, ricordate lo Spirito che si aleggiava sulle acque, comunicandogli la fecondità e la vita, si manifestò anche in seguito nell'antica legge, parlando per mezzo dei profeti. Ma nella legge nuova volle manifestarsi in un modo del tutto visibile. E tre sono le grandi manifestazioni visibili che ci riporta il Vangelo. La prima manifestazione visibile dello Spirito Santo si verificò nel battesimo di Gesù, nel fiume Giordano. In quel momento lo Spirito Santo apparve in forma di colomba. Dice il Vangelo che Gesù, battezzato, uscì dall'acqua ed ecco che si aprirono i cieli e lo Spirito di Dio scendere su di lui come colomba. Si dirà perché lo Spirito Santo apparve sotto forma di colomba? Per mostrare che egli è la dolcezza, l'innocenza, la purità, l'amore fedele e la fecondità delle buone opere. La seconda manifestazione dello Spirito Santo si verificò nella trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Lo Spirito Santo apparve sotto forma di una nube luminosa, dalla quale uscì una voce che disse: Questi è il figlio mio diletto, nel quale mi sono compiaciuto. La nube luminosa voleva significare la protezione che Dio dà ai suoi eletti, e anche l'azione benefica dello Spirito Santo, la quale tempera nelle anime gli ardori troppo vivi, rischiara ma senza abbagliare, riscalda senza consumare. Ma la manifestazione più solenne e più strepitosa dello Spirito Santo si ha a Pentecoste, quando discese sulla Vergine e sugli Apostoli sotto forma di lingue di fuoco. Questa discesa era stata predetta e promessa da Gesù nell'ultima cena, quando disse: È bene per voi che io me ne vada, perché se io non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito, ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò. Anche poco prima della sua ascensione al cielo, Gesù rinnovò la stessa promessa, dicendo: Ecco, io mando sopra di voi il promesso dal Padre mio. Ora, ecco come si verificò questa promessa, così come è narrata da San Luca negli Atti degli Apostoli. Dal Monte degli Ulivi, dove erano stati testimoni della gloriosa ascensione del loro Divino Maestro, gli Apostoli ritornarono a Gerusalemme. E là, raccolti nel cenacolo, in compagnia di Maria Vergine e degli altri discepoli, in tutto 120 persone, perseveravano nell'orazione, aspettando lo Spirito Santo promesso. Giunto il giorno della Pentecoste, penta vuol dire 50, quindi 50 giorni dopo la Pasqua, dopo la risurrezione di Cristo, il decimo dopo quindi la sua ascensione al cielo, mentre i discepoli stavano tutti insieme nello stesso luogo, all'improvviso venne dal cielo un rombo, come si fosse levato un vento gagliardo che riempì tutta la casa dove si trovavano. E apparvero ad essi lingue di fuoco distinte che si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare vari linguaggi, secondo che lo Spirito Santo dava loro il potere di esprimersi. Così è narrato il fatto della discesa dello Spirito Santo che avvenne, dice il testo, verso l'ora terza, cioè verso le 9 del mattino, dove gli apostoli erano congregati in preghiera. Questi segni esteriori, cioè delle lingue di fuoco e del vento, vogliono indicare i meravigliosi effetti che la venuta dello Spirito Santo avrebbe operato nelle anime degli apostoli e più tardi, in modo spirituale e meno apparente, in tutti i cristiani. Lo strepito e il vento erano simboli della presenza di Dio e significavano che lo Spirito Santo, per mezzo della predicazione degli Apostoli, avrebbe portato il Vangelo per tutto il mondo. Le lingue di fuoco poi significavano che lo Spirito Santo, valendosi dell'opera degli Apostoli, avrebbe illuminato e penetrato tutto l'universo. Infatti lo Spirito Santo è come un fuoco luminoso che rischiara le menti, ed è un fuoco ardente che purifica le anime e le accende di carità. Tale è il significato della discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, che è la terza e più solenne delle sue visibili manifestazioni. Conclusione. Riteniamo bene impressa in noi la dottrina cattolica riguardante lo Spirito Santo, il quale è la terza persona della Santissima Trinità, e un solo Dio col Padre e col Figlio dal quale procede. Questa verità, se da una parte è superiore al nostro intendimento, dall'altra è certa per divina rivelazione. Ritenuta dunque questa verità di fede, non cerchiamo più in là, ma di cuore adoriamo il Divino Spirito e glorifichiamolo col Padre e col Figlio, coi quali egli vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fatti ed esempi. Il dono delle lingue concesso agli apostoli si ripete spesso tra i primi fedeli ed era la meraviglia che più colpiva i giudei e i gentili. In seguito questo dono fu più raro, ma si manifestò in modo veramente prodigioso in alcuni santi, tra cui San Francesco Saverio, l'apostolo delle Indie e del Giappone. Nell'anno 1551 trovavasi il santo in una grande città dell'impero giapponese dove erano molti stranieri. All'immensa folla che correva a udirlo, egli predicava al mattino in cinese, sebbene non conoscesse affatto questa lingua, e nel pomeriggio predicava allo stesso uditorio in giapponese. E l'una e l'altra lingua parlava così perfettamente che nessuno avrebbe ritenuto l'oratore per un forestiero. Gli uditori poi muovevano a lui moltissime e differenti domande, alle quali, per un altro prodigio inaudito, egli rispondeva con una sola risposta, rendendo soddisfatti i vari interlocutori su quanto chiedevano, come se avesse risposto a ciascuno in particolare. E questi prodigi furono riferiti e ampiamente provati nel processo di canonizzazione del santo. Fatto simile si verificò anche nella vita di Sant'Antonio di Padova. Venuto a Roma nel 1227, ebbe da Papa Gregorio IX l'ordine di predicare la crociata nella chiesa di San Pietro. Tra il numerosissimo uditorio vi erano cardinali e lo stesso pontefice, e vi erano rappresentanti di diverse nazioni europee, francesi, tedeschi, spagnoli, portoghesi, slavi, ungheresi. Il santo predicò in latino, ma tutti gli ascoltanti con immenso loro stupore lo udirono parlare ciascuno nella propria lingua. Si rinnovò così il miracolo del dono delle lingue concesse agli apostoli, dopo che ebbero ricevuto lo Spirito Santo. E lo stesso dono fu dato da Dio ad altri santi, come a San Giovanni da Capestrano, San Vincenzo Ferrer e San Bernardino da Siena.